Io non ho partecipato alle precedenti sessioni sulla tortura, quindi probabilmente molte delle cose che dirò sono state già dette. Sono anche abbastanza, direi, generali, perché come costituzionalista mi sono chiesto soprattutto perché le democrazie torturano, perché questo è il fatto di fronte al quale noi ci troviamo in questi ultimi tempi, che grandi democrazie consolidate hanno attuato dei metodi di tortura in diversi momenti, in diversi modi. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, il primo caso che si pose da questo punto di vista fu quello della Francia durante la guerra d'Algeria. Durante la guerra d'Algeria emersero degli episodi di tortura molto gravi. E dapprima l'esercito, che era maggiormente coinvolto in questi episodi di tortura, negò, rifiutò di dare qualsiasi tipo di informazione, ma alla fine queste notizie vennero fuori. E allora la giustificazione che fu fornita, fu data, fu quella che le torture erano state praticate per evitare che ci fossero delle stragi tra i civili, soprattutto in seguito agli attentati. Era la teoria della bomba d'orologeria. C'è una bomba d'orologeria, l'unico modo per scoprirla, per sapere dov'è, è torturare chi può avere queste informazioni. E benché ritenuta inaccettabile già all'epoca, questa giustificazione si può dire ha fatto strada. Però successivamente gli storici, soprattutto un inglese, Alistair Horne, hanno dimostrato che non è assolutamente vero. Accennava poco prima il professor Cataldi a questo aspetto, cioè in realtà non si è mai dimostrato che le torture siano efficaci, anzi nel caso dell'Algeria sono state non soltanto inefficaci ma controproducenti. Se è vero infatti che fu vinta la battaglia d'Algeri, fu poi dimostrato che la battaglia d'Algeri non fu vinta grazie alla tortura, fu vinta grazie all'impiego massiccio dell'esercito su un territorio molto ristretto, che era quello della città d'Algeri e della casta. E non dimentichiamo poi che la tortura praticata durante appunto la battaglia d'Algeri innescò poi una reazione che alienò all'esercito francese e quindi alla Francia le simpatie che andava ancora alla Francia di una larga parte della borghesia araba favorevole alla Francia. Quindi fu assolutamente controproducente. Bene, questa tendenza, da una parte, di utilizzare questa giustificazione, quella della bomba ticchettante, della bomba orologeria, dobbiamo intervenire rapidamente, quindi torturiamo, ha continuato, ha fatto strada, ma si è dimostrato ulteriormente controproducente, per esempio nell'Irlanda del Nord. Anche lì, di nuovo, non erano le forze tradizionali, era soprattutto l'esercito che interveniva con atti di tortura. Anche questo vorrei dire è importante. Perché? Perché noi non parliamo di tortura nella democrazia praticata da qualche persona che commette questi atti infamanti e vengono tenuti nascosti. No, una parte del sistema democratico è coinvolto. E questo è emerso appunto nel caso dell'esercito francese in Algeria, nel caso dell'esercito inglese nell'Irlanda del Nord e poi, molto più recentemente, nel caso dell'esercito americano e ancora inglese in Iraq in tempi recenti e poi a Guantanamo. Ancora una volta, proprio in Iraq e prima ancora in Afghanistan, ancora adesso probabilmente in Afghanistan, si è dimostrato che la tortura è assolutamente inefficace, non serve assolutamente a nulla, è controproducente, molto spesso viene utilizzata dalla controparte per ingannare il nemico e utilizzando notizie false per fargli bombardare obiettivi civili in cui, appunto, essendo coinvolti i civili, si può poi suscitare una reazione contro l'occupante e quindi ecco che da questo punto di vista direi è dimostrato abbastanza concretamente che la tortura è assolutamente inefficace anche in quei casi in cui viene invocata come unico strumento utile per intervenire e per reprimere gli attentati. Ma allora, perché noi troviamo ancora la tortura nei sistemi democratici? Perché anche recentemente, appunto, abbiamo avuto nel caso dell'Iraq soprattutto, tutti quanti abbiamo presenti le foto famose di Abu Ghraib, questi episodi che non possono essere definiti e sono stati definiti di tortura. Beh, in quel caso noi abbiamo avuto, e risulta da documenti ufficiali, una specie di spinta a intervenire con questi atti molto pesanti nei confronti dei prigionieri. Sono emerse ulteriormente, ultimamente, altre fotografie che pare siano ancora più raccapriccianti di quelle che abbiamo visto. Ma che cosa è emerso? È emerso che da una parte c'era una tolleranza clandestina da parte delle autorità militari e che questa tolleranza clandestina da parte delle autorità militari è stata appunto recepita da coloro che hanno compiuto questi atti. E la dimostrazione, direi, sta proprio nelle fotografie. Erano talmente sicuri dell'impunità che si sono fotografati vicendevolmente. E in quelle fotografie, secondo me, sta anche molto di quella che è l'essenza della tortura, che per certi versi tende ad essere dimenticata in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni. Addirittura ci diceva il Presidente Palma prima che si sta instaurando una specie di così di pratica accettabile di tortura. Ci ha fatto prima l'esempio della Germania. È un tentativo che è stato fatto, per esempio, anche nei confronti dei prigionieri di Guantanamo, un capitolare, chiamiamolo così, dei servizi di informazione. Ecco come si tortura senza lasciare tracce, come si ottengono informazioni. È la tortura psicologica, è la tortura praticata con anche senza mezzi materiali, ma estremamente dannosa per chi la subisce. E anche in quel caso assolutamente inutile, tanto è vero che i prigionieri di Guantanamo, magari col conto a gocce, ma cominciano ad essere rilasciati, indirizzati magari nei vari paesi, se non emerge null'altro a loro carico, beh, lasciateli andare. A dimostrazione che questi fermi, questi arresti erano stati fatti in gran parte dei casi completamente alla cieca, a caso. Talvolta erano il frutto di vendette personali, familiari o tra gruppi rivali che si fronteggiavano in questa maniera e non hanno approdato assolutamente a nulla. Ma se noi ritorniamo proprio a quello che è stato l'episodio più clamoroso, secondo me, cioè quello di Abu Ghraib, quelle foto ci mostrano quello che è il contenuto essenziale della tortura e dei torturatori, perché non dimentichiamolo che la tortura ha bisogno di torturatori. E lì noi vediamo, proprio dalle fotografie sorridenti di questi aguzzini, da una parte il senso di impunità e dall'altra parte il compiacimento, direi quasi il divertimento. Cioè, c'è questa componente sadica di cui dobbiamo parlare e ricordarci anche nel momento in cui denunciamo nuove forme più o meno accettabili di tortura, magari mascherata come interrogatorio pesante, come forme particolari, eccetera. C'è una base, una forma di sadismo che non può assolutamente essere accettata. Nel caso di Abu Ghraib dobbiamo dire però che la reazione di una grande democrazia, qual è quella degli Stati Uniti, è stata da una parte ipocrita ma dall'altra parte efficace. Ipocrita perché si è detto, beh, sono poche mele marce, in fin dei conti nessuno gliel'aveva ordinato ufficialmente, hanno agito di loro iniziativa e hanno fatto quello che hanno fatto. Adesso li portiamo in America, li processiamo, sono stati processati, sono stati condannati, espulsi dall'esercito e quindi il paniere delle altre mele è salvo. Sappiamo che non è in realtà così, però diciamo che questa ipocrisia serve perlomeno a rafforzare o quantomeno a mantenere una certa fiducia nelle istituzioni democratiche. Le cose sono andate un po' diversamente per quanto riguarda l'Italia, in un caso che è stato ricordato, mi pare, dal Presidente Palma incidentalmente questa mattina, cioè quello che tutti quanti ricorderete dell'episodio avvenuto nella caserma di polizia di Bolzaneto il 21 e 22 luglio del 2001 in occasione del G8 che si era tenuto a Genova. Si è arrivati il 14 luglio del 2008 alla sentenza di condanna di 15 sui 45 imputati. Per gli altri 30 non si sono riuscite a trovare le prove. L'omertà nei confronti di queste persone da parte dei loro superiori è stata totale e quindi, non essendo riuscite a trovare prove certe, soltanto 15 persone sono state condannate. Ma queste 15 persone che sono state condannate per degli atti che la sentenza stessa, nelle motivazioni che sono apparse nel novembre del 2008, definisce come episodi di tortura, nella sentenza, nelle motivazioni stesse della sentenza si dice però non abbiamo potuto perseguirli per tortura perché questo reato in Italia non è ancora considerato, non esiste, è stato più volte proposto, anche ultimamente o qui, ma adesso non ha importanza, sotto forma di emendamento al famoso pacchetto sicurezza e non è passato per l'ennesima volta. Dovremmo interrogarci, come suggeriva prima la professoressa Fioravanti, mi pare, perché ci siano questi ritardi che non sono dovuti soltanto a quei tentativi della Lega di distinguere tra una manganellata, due manganellate, tre manganellate. Ma quello che è importante è che non si è potuto accusare e quindi condannare queste persone, queste 15 persone per il reato di tortura, ma per reati contestati quali abuso d'ufficio, violenza privata, falso ideologico, abuso di autorità nei confronti di detenuti arrestati. Certo, reati gravi, ma infinitamente meno gravi del reato di tortura e soprattutto reati che saranno prescritti entro il 2009. Non si riuscirà ad arrivare alla sentenza d'appello, non si riuscirà ad arrivare ad una sentenza definitiva e queste persone saranno tutte tranquille al loro posto perché nel frattempo la pratica amministrativa per l'espulsione non è stata avviata in attesa di sentenza definitiva, quindi ecco che possiamo dire che anche il concetto di tortura e perseguire questi comportamenti come tortura è importante per una democrazia, per una forma di autodifesa. Certo, il comportamento forse negli Stati Uniti potrà essere ipocrita, però siamo arrivati a delle sentenze della Corte Suprema che ha detto noi non possiamo accettare queste prove perché sono state estorte con tortura, non possono essere perseguiti negli Stati Uniti perché avete queste persone avete ottenuto da loro delle confessioni estorte sotto tortura. Qui da noi questo non è possibile, non solo non è possibile, ma ripeto, non sono neanche state espulse queste mele marce dal paniere. Questo direi è pericoloso per una democrazia. Ecco perché ho cominciato il discorso dicendo ma è possibile la tortura in una democrazia? Sì, purtroppo è possibile e deve esserci una reazione molto forte che francamente io non ho visto, non ho trovato nei confronti della sentenza per i fatti di Bolzaneto. Queste mele marce restano, come ci ricordava prima il presidente Palma, addirittura fanno carriera e evidentemente finiranno per contaminare tutto il paniere. E da che cosa è determinata questa contaminazione? Beh, è determinata proprio dal fatto che si pensa che quella che prima era una pratica assolutamente inconfessabile, assolutamente infamante, l'esercito francese ha cercato di difendere i suoi membri, il generale Massu si è difeso fino alla fine, ha detto ma io l'ho fatto per salvare l'onore della patria, l'onore dell'esercito francese, ha detto ma non raccontare storie, avete torturato e ci avete fatto perdere non soltanto l'Algeria, la guerra d'Algeria, ma la fiducia per molti anni degli algerini cosiddetti, si diceva all'epoca, assimilati nei confronti della Francia. Quindi non è assolutamente vero, le democrazie devono perseguire con forza la tortura, perché altrimenti questo può essere un virus che si diffonde fatalmente. Appunto, riprendo ancora quanto ci ha poco prima illustrato il presidente Palma, di questo tentativo di rendere una forma di procedura di tortura che è assolutamente ridicolo, però se passasse da pratica inaccettabile diventerebbe una pratica accettabile con determinate condizioni, sì, non troppo duro il manganello, non troppo ore di privazione del sonno e cose del genere. Beh, noi ritroviamo tutte queste pratiche illustrate appunto in quel capitolare della CIA, potete tenerli con la testa sott'acqua per non più di tot secondi, dovete far verificare che ci sia la presenza di un medico per assicurarci sempre che non siano sul punto di morire e così via. Beh, lo facevano anche i torturatori in Cile. La tortura è uguale dappertutto, Cile, Stati Uniti, Italia, non cambia niente, Bolzaneto, Abu Ghraib sono esattamente la stessa cosa. Ecco, non ho molto altro da aggiungere, ma il punto fondamentale che volevo affermare è appunto questo, che anche le democrazie non sono salve soltanto perché sono delle solide democrazie, sono, si salvano se sanno trovare gli anticorpi necessari. Grazie. Vorrei fare un piccolo appunto, sempre nei confronti di popoli ex colonizzati o ex coloniali, non dimentichiamo che l'Irlanda in generale, l'Irlanda del Nord, è considerata ancora in una certa mentalità britannica una colonia, quindi c'è tutto anche un disprezzo nei confronti di coloro che vengono torturati, scusate. No, se posso rispondere direi che per quanto riguarda l'Italia l'azione positiva su cui dovremmo insistere è quella di far sì che finalmente il reato di tortura sia introdotto. Poi c'è un altro aspetto che è stato sottolineato dal professor Cataldi inizialmente ed è quello di un sistema democratico in cui effettivamente funzioni la divisione dei poteri e su questo do ragione a lei. Noi abbiamo nel nostro paese un potere di controllo giurisdizionale, la magistratura, che è continuamente sotto scacco ed è da questo punto di vista delegittimata. Però non dimentichiamo che in una moderna democrazia, anche se non è considerato rientrante fra i poteri tradizionali, fondamentali, legislativo, esecutivo, giudiziario, noi abbiamo anche il potere che nel mondo anglosassone è estremamente forte dell'opinione pubblica e della libera informazione. Anche da questo punto di vista direi purtroppo siamo estremamente carenti. Lì è difficile che determinati episodi non emergano gradualmente. Qui invece tutto sommato abbiamo visto che un fatto secondo me di una gravità estrema come quello di Bolzaneto, ma non è stato l'unico, ce ne sono stati anche altri, sostanzialmente non è emerso più di tanto, l'opinione pubblica non mi sembra che abbia preso posizioni forti e d'altra parte, passando a campi meno drammatici, vediamo che non vengono prese posizioni forti neanche in questi giorni per altri fatti. C'era proprio un articolo l'altro giorno di John Lloyd che diceva se queste cose accadessero in Inghilterra. Allora c'è un problema di combinazione di fattori giuridici positivi con fattori culturali di una cultura diffusa di cui poi ogni singola collettività è responsabile, credo. Certo, ma qui per fortuna. Lei ha ragione, ma il punto fondamentale è che viviamo in una democrazia costituzionale. La sovranità appartiene al popolo nelle forme, nei limiti della Costituzione. Questo è il nostro grande baluardo, che è anche poi il baluardo che abbiamo negli Stati Uniti, a cui fa riferimento la Corte Suprema. Questo è il punto fondamentale. Se non ci fosse la Costituzione con i limiti che pone alla pena di morte, al rispetto della dignità della persona umana, purtroppo chissà dove arriveremo. Per fortuna che c'è, finché tiene, però sta a noi far sì che la Costituzione nel suo complesso tenga, ricordando appunto questo.